Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lino Sardo Salbertini fu uno stimato avvocato triestino. Di lui oggi sono ancora facilmente reperibili due bellissimi libri dal titolo Esiste l'aldilà e Dall'aldilà la fede. Questi libri raccontano allo stesso tempo di qualcosa di terribile e di meraviglioso. Terribile come quando un genitore sopravvive ai propri figli. Meraviglioso perché dalle prove ricevute tramite una lunga serie di comunicazioni si ebbe la personale conferma che la morte, come noi la conosciamo, non esiste. Suo figlio Andrea sparì nel 1981, mentre era in viaggio a Torino. Le ricerche partirono immediatamente e la vicenda fu ricostruita da alcune tracce riconducibili alle attività svolte dal ragazzo nei giorni prima della sparizione. La nebbia cominciò poi a diradarsi grazie alle comunicazioni che lo stesso Andrea seppe dare attraverso una medium. I segni e le prove furono oggettivamente credibili e genuine ed il caso venne seguito tanto dalla stampa dell'epoca. Cominciò tutto il 10 giugno 1981, in un piovoso mercoledì durante il quale un treno, partito da Trieste, arrivò a Torino. La stazione era un susseguirsi di voci, rumori, suoni, persone, ed un ragazzo di 1,96 m di altezza scese dal treno perché intenzionato ad acquistare una nuova auto per liberarsi della ormai datata Citroën. Probabilmente ipotizzò che non sarebbe bastato un solo giorno a Torino e per questo decise di alloggiare all'Hotel Astoria. Fu da lì che telefonò alla madre e quella telefonata fu l'ultimo segno di Andrea in vita perché nessuno lo ritrovò più. Ciò che accadde dopo venne raccontato dal padre di Andrea, l'avvocato Lino Sardo Salbertini. Vicende che mai avrebbe pensato di poter vivere e che lasciarono a bocca aperta a familiari, amici e giornalisti. Benvenuti a Cronache dall'altro mondo. Io sono Enzo Barone e questa è la storia di Andrea Sardos Albertini. Nel giugno 1981, Andrea, giovane dalla condotta impeccabile e laureando in legge, comunicò al padre di voler staccare un po' dallo studio. Gli disse che forse sarebbe andato a Lignano per fare un bagno, o forse a Firenze per vedere i bronzi di Riace, in quei giorni esposti nella città toscana. Ad ogni modo avrebbe fatto poca strada con l'auto perché vecchia e nel caso di un viaggio più lungo avrebbe proseguito in treno. Assicurò che sarebbe tornato sabato o al massimo domenica 14 giugno. Ciò avvenne il 9 giugno 1981. Il mattino seguente, verso le ore 10, telefonò alla madre per salutarla e rassicurarla come era solito fare anche quando era fuori in trasferta con la squadra di pallavolo. Si poté accertare successivamente che Andrea aveva pernottato all'Hotel Astoria di Torino, dove il portiere lo ricordò bene per la statura e l'educazione e dove aveva pagato una camera lasciandola poco prima delle 10. Subito dopo aveva telefonato a un suo amico a Trieste per dirgli che non sarebbe tornato fino a domenica. Ma la domenica in questione giunse e passò e di Andrea non si ebbero più notizie. Le ricerche da parte del padre cominciarono fin da lunedì 15 giugno, potendo appurare che aveva prelevato dai risparmi 3 milioni di lire per l'acquisto dell'auto di cui parlava da un po'. Dopo 3 mesi, la sua automobile fu ritrovata abbandonata nel parcheggio della stazione di Mestre, da dove, evidentemente, aveva preso il treno per Torino. Il pensiero della morte avanzò quasi subito nella testa di familiari e conoscenti. Andrea era un ragazzo pieno di vita e di successi, legato alla famiglia e con un'educazione molto religiosa. Il 21 giugno, inoltre, avrebbe dovuto sostenere l'ultimo esame prima della laurea, ma di Andrea non c'erano tracce. Una vita impeccabile, fatta di famiglia, religione, abnegazione allo studio, amici e sport. Passarono i giorni e le settimane ed il padre di Andrea, Lino, non poté fare altro che denunciarne la scomparsa in questura e poi alla Procura della Repubblica nel dicembre 1981. Ed ecco che in questo padre, pronto a tutto pur di rivedere suo figlio, si apre una nuova strada fatta di fenomeni che da uomo di chiesa non aveva mai preso in considerazione. Comunicare con l'aldilà. A volte, ad alcuni fatti della nostra vita diamo il nome di coincidenze, perché abbiamo paura di pensare che invece siano eventi totalmente voluti. Fu così che l'avvocato Sardos Albertini conobbe un sacerdote che, per primo, gli aprì il campo della parapsicologia verso il quale era totalmente ignaro e fortemente prevenuto. Ebbe infatti modo di conoscere un padre francescano, anch'egli seriamente interessato alla ricerca parapsicologica, che tentò, anche se inutilmente, di ritrovare il povero scomparso. Passarono altri mesi, e con essi le speranze di ritrovare Andrea, o almeno di averne notizie. Quando una donna, una signora di Trieste, si presentò nello studio legale dell'avvocato Sardos per una pratica di poco conto. Questa, al corrente della tragedia che stava vivendo l'avvocato, colse l'occasione per suggerirgli di ricorrere ad una sensitiva di sua conoscenza, con particolari doti medianiche. Gli riferì inoltre che questa donna, quando si era resa conto delle sue eccezionali doti medianiche, spaventata, aveva interrotto ogni tipo di attività. La signora affermò altresì che, vista la gravità del caso, forse avrebbe fatto un'eccezione e l'avvocato, dal canto suo, nonostante l'iniziale scetticismo, alla fine acconsentì. Dallo studio la signora telefonò alla sensitiva, che d'ora in poi chiamerò signora Anita, la quale, alle prime richieste ed accenni al caso, rispose negativamente, ma poi accettò quando a provare di convincerla fu l'avvocato in persona che intervenne nella telefonata. Volendo descrivere la figura della signora Anita, come fece d'altronde nel suo libro l'avvocato Sardos Albertini, dirò di lei che era una donna dalla cultura limitata, con studi da scuola elementare, seppur dotata di una certa intelligenza. Signora che usava parlare solo il dialetto triestino e per nulla capace di sapersi esprimere in modo e con concetti così qualificati e approfonditi come quelli che riportarono i documenti successivamente scritti da lei a mano libera. Fu così che si accordarono per il primo incontro presso l'abitazione dei coniugi Sardos Albertini, nonostante le pesanti obiezioni della moglie, totalmente contraria a questo tipo di pratiche. Da questo primo incontro si ebbe modo di notare l'originale sistema utilizzato da Anita. Senza nessuno strumento e con la massima semplicità, in qualunque condizione di luce ed in qualsiasi ambiente, come capitato in una hall di un albergo, per strada o in automobile, la signora Anita poneva la mano sinistra con il palmo aperto, leggermente sollevata, perpendicolarmente al foglio. Ad essa poggiava un pennarello, una penna ed una volta persino un rossetto per le labbra. E senza cadere, l'oggetto rimaneva attaccato al palmo, come legato da una forza invisibile. È da notare come la signora Anita non fosse mancina, ma durante queste sedute usasse esclusivamente la mano sinistra. Inoltre, rifiutò sempre compensi e pubblicità. L'attività medianica cominciava sempre allo stesso modo. Dopo aver chiesto mentalmente al padre defunto di assisterla, il pennarello era solito muoversi non da sinistra verso destra o viceversa, ma bensì dall'alto verso il basso, e solo una volta terminato, ruotando il foglio, era possibile comprenderne il contenuto leggendo da sinistra verso destra. Una modalità di scrittura automatica inimmaginabile e difficilmente imitabile. Durante le successive sedute, la signora Anita diede prove incredibili, come quando, nonostante il pennarello continuò a scrivere numerose frasi, la signora potesse sostenere conversazioni con gli astanti, fumare o guardare la TV. Fin dal primo incontro, Anita chiese a suo padre defunto se Andrea fosse nell'aldilà e, in caso affermativo, se fosse disponibile a rispondere. La risposta, è il caso di dire, purtroppo, fu affermativa. Ebbero così conferma della tragica morte di Andrea, ucciso perché attirato in un tranello da più persone, consapevoli che il ragazzo avesse addosso circa 3 milioni di lire per la compravendita dell'auto. Seguirono alcune domande sulla modalità e le cause del suo decesso, e qui ricevettero alcuni dettagli che fin da subito fecero chiarezza sulla genuinità della comunicazione e sul conto di Anita. Da lì in poi, come un fiume in piena, ci fu un flusso enorme di comunicazioni e di scritture che, come solo un legale sa fare, l'avvocato Sardos Albertini si premurò di annotare, fotocopiare, datare ed inviare in copia a 5 persone fidate di sua conoscenza. Qualche giorno dopo il primo incontro, si ebbe la prima grande sorpresa. Durante uno dei primi, per così dire, colloqui tra una domanda e l'altra relativa alla sua permanenza a Torino, Andrea scrisse: «Scusa, Gigi Rosani vuole salutare la sua famiglia. È un'anima venuta da poco». Ma nessuno dei presenti aveva idea di chi fosse Gigi Rosani o la famiglia Rosani. L'elenco telefonico non diede alcun risultato e, quindi, chiesero come avrebbero potuto rintracciare la sua famiglia. La risposta di Andrea fu semplicemente: «Guarda sul giornale di oggi». Verificarono infatti che sul quotidiano triestino Il Piccolo, del 5 marzo 1983, vi fosse il necrologio di un certo Luigi Rosani, detto Gigi, e che i nomi dei parenti all'interno fossero proprio quelli scritti da Anita e dettati da Andrea. Ma un altro episodio avrebbe rinnovato l'eccezionalità degli avvenimenti. Nel giugno del 1983, durante un dopo cena seduto in sala pranzo, i coniugi Sardos Albertini si ritrovarono impegnati ognuno per conto proprio. La signora lavorava a maglia, guardando di tanto in tanto la TV, mentre l'avvocato era impegnato a sbrigare delle pratiche inerenti alla sua professione. Fatte le 23, e con queste l'ora di andare a letto, la signora sfogliò per l'ultima volta un quotidiano poggiato sul divano e si accorse di una evidente macchia rossa, presente su una delle pagine, che continuava all'esterno, ma che ugualmente era penetrata sulle altre pagine interne. I coniugi erano sbalorditi e cercarono tutte le spiegazioni razionali possibili. Da un'involontaria ferita alle mani ad un pennarello dimenticato sopra il giornale, ma nulla fu trovato. Qualche giorno dopo, non dimenticando l'accaduto, l'avvocato fece in modo, tramite Anita, di porre la domanda ad Andrea, e la risposta fu che quella macchia rossa non era sangue, ma un segno volutamente lasciato da Andrea. Un segno che Andrea disse essere una cosa tra genitori e figlio, come un segno di presenza. Nel frattempo, un altro angoscioso e crudele filone delle indagini proseguiva parallelamente ai colloqui con l'altro mondo: le ricerche del corpo di Andrea. Dalle risposte ottenute tramite la signora Anita, si venne a sapere che il corpo di Andrea giaceva nella zona di Parco Valentino a Torino ed un corso d'acqua gli scorreva sopra. Prima di partire per Torino, però, l'avvocato venne a conoscenza di 4 radioestesisti che, indipendentemente l'uno dall'altro, erano convinti che il corpo si trovasse proprio in quella zona, e cioè dinanzi al borgo medievale di Parco Valentino, in corrispondenza di un alberello sorto dalle radici di un albero più grande. Fissarono così un incontro a Torino. Nel pomeriggio, quando arrivò anche la signora Anita con il marito, non le fu comunicata l'ipotesi della posizione del corpo e anzi, le ricerche cominciarono dal lato opposto. Anita quindi, palmo sinistro rigido e pennarello pronto, ricevette le prime indicazioni. Nonostante quindi l'avvocato fece partire le ricerche dalla parte opposta, le comunicazioni di Andrea indirizzarono il gruppetto proprio al borgo medievale e dopo qualche sosta intermedia portarono tutti proprio nel punto esatto indicato da uno, in particolare, dei radioestesisti. Ulteriore prova fu fatta ponendo una mappa topografica di Torino davanti alla signora Anita e le fu immediatamente chiesto di domandare ad Andrea dove si trovassero. Il pennarello, senza esitazione alcuna, segnò il punto esatto della loro posizione. Il giorno seguente, successivamente alla partenza dei radioestesisti, e per verificare che non vi fossero state interferenze da parte loro, ritornarono in zona, ma partendo da un punto diverso. Chiesero così ad Andrea di indicare ancora una volta il punto esatto. La risposta fu: «Vi ho lasciato un segno, ho fatto cadere il tappo della penna». Ricordarono infatti che il giorno prima uno dei radioestesisti aveva raccomandato ad Anita di mettere il tappo al pennarello ogni qualvolta non lo usasse, per evitare che si asciugasse. Ma ella non lo trovò dove era sicura di averlo messo, e cioè sulla parte posteriore del pennarello. Ovviamente, in quei momenti e presi dall'emozione della ricerca, non diedero molta importanza al fatto. Grazie alle risposte di Andrea, si poté accertare che il tappo era nella zona già individuata nella giornata precedente. Ma come si poteva trovare il punto esatto? L'avvocato Sardos Albertini prese uno schizzo del parco che aveva ricevuto giorni prima da un amico di Torino e chiese ad Anita di puntare il pennarello. Questi cominciò a tracciare un tragitto che scendeva via via lungo il Po e, arrivato all'altezza della facoltà di architettura, disegnò quattro grossi alberi ed infine un corpo umano sdraiato. Le informazioni confermarono ancora una volta le indicazioni del giorno precedente. Si recarono quindi al punto esatto alla ricerca del tappo scomparso, senza però mai più ritrovarlo. I fatti appena accaduti erano indubbiamente sorprendenti, ma forse, per quello scetticismo di fondo che l'avvocato aveva comunque mantenuto, egli non riuscì a divulgare la cosa pubblicamente per cercare aiuto nelle istituzioni, in modo da attivare una ricerca sul letto del fiume. Ci fu anche un'ulteriore segnalazione. Un sacerdote, il quale dichiarò di parlare sotto il vincolo del segreto confessionale, confermò la posizione del cadavere proprio in quella zona già battuta. Alla fine di marzo, l'avvocato, la signora Anita e due sommozzatori privati ritornarono a Torino. Lo scopo era quello di scandagliare la zona di fondale relativa alle indicazioni avute tramite Andrea. I sommozzatori si immersero in acque estremamente limacciose e mosse da una forte corrente. Si poté accertare però che la corrente del fiume convogliava detriti, radici e rami nella zona centro delle ricerche per poi defluire altrove. Persone del posto confermarono altresì come, in passato, proprio in quel punto erano stati trovati altri cadaveri rimasti impigliati nei detriti. Anche in questa occasione si verificò un episodio degno di nota. Mentre i sommozzatori erano impegnati nella ricerca, l'avvocato e la signora Anita erano seduti in auto e dalla loro posizione non erano in grado né di vedere i sommozzatori né la riva. Fu in quel momento che si verificò una cosa senza precedenti. Il pennarello, nelle mani della signora, cominciò a scrivere senza che gli venisse posta alcuna domanda. La frase che ne risultò fu un disperato appello, un grido di aiuto. «Non devono lasciarmi, mi erano vicini, papà, aiutami». L'avvocato distinto uscì dall'auto e vide che un sommozzatore era già fuori dall'acqua mentre l'altro era in procinto di uscire a circa 15 metri di distanza. Era chiaro che altri tentativi sarebbero stati necessari e che, necessario, sarebbe stato un miglioramento della corrente e del livello dell'acqua. Fu così tutto rinviato a inizio maggio, ma le forti piogge di fine aprile avevano creato una situazione anche peggiore della precedente. L'avvocato però non si perse d'animo e volle provare qualcosa di insolito. Un suo cliente tecnico, inventore e con alcuni brevetti alle spalle, si mostrò disponibile ad effettuare alcune fotografie con l'utilizzo di pellicole a raggi infrarossi. A detta sua, sarebbe stato possibile vedere ciò che la melma ed il fango tenevano nascosto. L'avvocato si premurò di ritirare personalmente delle pellicole alla Kodak di Milano, che consegnò al tecnico. Si recarono quindi subito sul posto e, scattate le fotografie, I negativi furono immediatamente consegnati alla Kodak di Cinisello Balsamo per il relativo sviluppo. Dalle foto che ne risultarono, su due delle tre fotografie fu evidente la sagoma di un corpo. La conferma arrivò anche da Andrea attraverso la mano della signora Anita, la quale, puntando il pennarello su una delle foto, tracciò i contorni di un corpo, come anche su un'altra foto, scrisse no, come ad indicare che non vi fosse raffigurato nulla. Le evidenze cominciarono ad aumentare e l'avvocato, insieme al tecnico, si recò nuovamente a Torino per effettuare dei rilevamenti con uno strumento ad ultrasuoni. Ancora una volta, con questo strumento, si ebbe l'evidenza di un corpo proprio nel posto già in precedenza indicato dalla signora Anita e dai radioestesisti. Siccome il livello dell'acqua era sceso notevolmente, i due decisero di scendere nell'acqua, ma il fondale era talmente melmoso che si sprofondava rapidamente per almeno un metro. La ricerca fu, quindi, limitata, ma questa bastò per incappare in un sacco di plastica contenente del terriccio molto pesante, strettamente annodato, che si prolungava per circa 5 metri e con un andamento a vite. Non sembrava affatto un qualcosa che potesse essere stato creato dal naturale movimento della corrente. Allora chiesero ad Andrea se quel ritrovamento c'entrasse qualcosa con il suo cadavere, o meglio, se fosse la zavorra utilizzata per gettare a fondo il corpo del fiume. E la risposta fu affermativa. Tramite la scrittura, Andrea confermò che in quel sacco era stato legato e gettato nel Po. Il sacco successivamente era rimasto incagliato in alcuni rami e per via della corrente si era strappato, separandosi dal corpo. Queste evidenze oggettive, date dal materiale fotografico, dalla zavorra e dalle riprese ad ultrasuoni, motivarono l'avvocato sardo Salbertini nel far ricorso alle autorità. Si rivolse così ai vigili del fuoco, che intervennero dragando la zona e ritrovando parte di un pantalone ed un calzino compatibili con quelli di Andrea. Successivamente l'autorità comunale autorizzò la realizzazione di un piccolo argine allo scopo di prosciugare la zona in esame, ma le tecniche utilizzate non furono assolutamente adatte allo scopo e anzi danneggiarono irrimediabilmente il fondale. La disperazione prese il sopravvento nel cuore e nella mente dell'avvocato, che ricorse nuovamente alla signora Anita, ottenendo un messaggio abbastanza chiaro sullo stato delle cose. Non mi so spiegare come sia avvenuto, ma è certo che a questo punto ti consiglio di mollare tutto. Non disperatevi. Nel peggiore dei casi, ritieni questo posto la tomba che ti eri prefissato di fare. Stai sereno, consola la mamma e ricordatevi sempre che io sono felice. Da questo momento in poi, sopravvenne un periodo di attesa, di stallo, durante il quale però tramite le comunicazioni scritte di Andrea, per mano della signora Anita, si ricevette un messaggio che inizialmente sembrò vago, ma che nascondeva qualcosa di importante. Andrea, alla fine di una sessione, disse: «Io ora sono messo da parte, ed i miei fratelli continuano il loro compito. Vedi la televisione, poi al momento giusto forse sarò chiamato anche io per continuare il mio compito». Si capì successivamente, e tramite la richiesta di altri chiarimenti, che questo enigmatico messaggio suggeriva di guardare una trasmissione all'epoca in onda sulla Rai dal titolo Italia Sera, ed in cui, per alcune puntate, si parlò di parapsicologia con la famosa scrittrice e giornalista Paola Giovetti. In realtà lo scopo di Andrea fu di comunicare al padre di mettersi in contatto con la giornalista, perché secondo lui avrebbe potuto aiutarlo a superare questa forma di dissenso che albergava, seppur nascosta, nel suo animo religioso di cattolico osservante. Riuscì quindi a mettersi in contatto con Paola Giovetti, la quale, durante un primo incontro con l'avvocato e la signora Anita, stilò un vero e proprio questionario diretto ad Andrea. Il colloquio che ne scaturì fu molto affascinante. Paola Giovetti chiese prima di tutto in che modo poter essere d'aiuto, e la risposta di Andrea fu di diffondere a tutti che esiste un al di là e che lui, come altri, erano stati prescelti sin dalla loro nascita. Paola Giovetti proseguì, chiedendo se potesse ricevere alcune indicazioni sugli attimi successivi alla morte, e Andrea spiegò che quanto ho provato io differisce molto da morte a morte. In quel momento, fisicamente, stavo bene, anche se ero molto spaventato perché in balia di brutti individui. Non mi sono accorto quando sono stato ucciso, ma ricordo che potevo osservare la scena dall'alto ed ho seguito tutti i particolari con distacco, indifferenza. Questo è durato un bel po', finché la mia anima ha imboccato il lungo tunnel. E prosegue. L'entrata del tunnel ti attrae perché vedi in fondo una grandiosa luce che ti chiama, ma non sempre si raggiunge presto. Quelli più fortunati come me sono stati accolti, accompagnati da amici o parenti, sì. Altri invece devono attendere anche molto tempo, e questo dà sofferenza perché si sa che oltre è meraviglioso e si vorrebbe arrivare quanto prima. Quando mi sono accorto che ero morto, ho provato solo tanta pace, nessun desiderio di tornare indietro. Il mio amico Marco è venuto subito a ricevermi per oltrepassare la grande luce. Dopo questo incontro, l'avvocato fece sua l'intenzione di voler esaudire le richieste di Andrea con la realizzazione di un libro, e la signora Giovetti, nella sua veste di giornalista ed esperta della materia, avrebbe saputo dare risonanza al caso per dare la più ampia diffusione. Successivamente ad altri colloqui con Andrea, in un certo senso, ebbe termine anche la questione del ritrovamento del corpo, poiché lo stesso Andrea, sempre tramite la signora Anita, affermò che il ritrovamento del corpo sarebbe stata solo un'enorme pubblicità che avrebbe potuto in qualche modo screditare il lavoro fatto fino a quel momento e che l'unica missione di Andrea e di chi ne riproduceva gli scritti era far sapere che esiste l'aldilà. La sua morte aveva avuto quest'unico scopo. Il ritrovamento del corpo avrebbe potuto quindi far passare in un secondo piano tutta l'attività della signora Anita e pregiudicare la nascita del libro come oggi. Ma ci sono alcuni dettagli davvero interessanti da condividere. Oltre ai messaggi di Andrea, arrivati tramite la signora Anita, in realtà ve ne furono di diversi arrivati da altre fonti. Uno dei radioestesisti interpellati per le ricerche non solo indicò per primo il punto del Po dove si sarebbe trovato il cadavere, ma ricevette numerosi messaggi che gli indicavano la missione di Andrea. Un medium di Milano, inoltre, interpellato da uno dei radioestesisti, ricevette altre comunicazioni dello stesso tipo. Anche una certa signora, residente nelle vicinanze di Torino, sentendosi ispirata a scrivere dei messaggi, ricevette comunicazioni da parte di Andrea, fornendo alcune riflessioni che non avrebbe potuto apprendere dai giornali. In merito ai messaggi che arrivarono da persone diverse dalla signora Anita, c'era anche una sorta di controllo, nel senso che l'avvocato chiedeva poi ad Andrea conferma, e questi a volte confermava, altre negava l'autenticità o meglio, la paternità di quei messaggi. Ma la famiglia Sardos Albertini aveva già vissuto un fatto incredibile che ebbe del miracoloso. Un evento particolare che accadde quando Andrea aveva 5 anni. A causa di una ricaduta di morbillo, il piccolo Andrea aveva perso totalmente l'udito all'orecchio sinistro. Furono mesi di grande dolore e dopo svariate visite mediche presso importanti specialisti, tra cui anche luminari dell'otorinolaringoiatria, la diagnosi fu sempre la stessa. L'udito non sarebbe mai più tornato a causa della distruzione del nervo acustico. L'impotenza della medicina lasciò quindi il posto alla speranza in Dio. I coniugi Sardos Albertini si recarono dapprima in diverse località di culto, tra le quali Lourdes, da dove portarono via dell'acqua benedetta. La signora Sardos Albertini cominciò così sera dopo sera a bagnare l'orecchio sinistro di Andrea, il quale, anche se in tenera età, aveva preso la cosa come un impegno costante, tanto che ogni sera, prima di dormire, chiedeva a Dio di fargli sparire la bua, come usava chiamarla, e qualcosa accadde. Dopo una breve vacanza dei nonni, nelle vicinanze di Trieste, al suo ritorno Andrea cominciò a rispondere a sussurri posti all'orecchio ammalato. Per l'incredulità, furono fatte delle prove come far parlare il piccolo al telefono, usando l'orecchio sinistro per ascoltare. Un successivo audiogramma diede esito positivo al quale i professori che avevano precedente avuto in visita Andrea non seppero dare risposta. La vicenda di Andrea Sardos Albertini ancora oggi lascia letteralmente a bocca aperta per la straordinarietà degli eventi, sia prima della morte, con la miracolosa guarigione, sia per la misteriosa scomparsa, fino ai messaggi giunti tramite Anita. Sembrano essere tutti segnali di un unico scopo, e cioè la missione che ha con forza chiesto di divulgare tramite la signora Anita prima e tramite il padre e l'aiuto di Paola Giovetti poi con la pubblicazione dei libri. Nascere e morire per adempiere ad una missione precisa, far sapere al mondo che esiste l'aldilà. Più volte, durante le sessioni di comunicazione con Anita, Andrea parlò della poca importanza del recupero del suo corpo rispetto all'importanza della sua missione dopo la morte e che le sue richieste di proseguire nelle ricerche rappresentarono un segnale di supporto verso la disperazione dei genitori. Il 12 luglio 1991, il Tribunale di Trieste dichiarò ufficialmente la morte presunta di Andrea Sardos Albertini, irreperibile dal 10 giugno 1981. Oggi possiamo rileggere l'intera vicenda grazie a due libri incredibili. Esiste l'Aldilà, un'eccezionale testimonianza rigorosamente documentata del 1988, e Dall'Aldilà la fede, una documentazione straordinaria del 1990. Ripercorrono entrambi l'incredibile vicenda nei minimi dettagli, dalla scomparsa al calvario della ricerca del corpo, dalle comunicazioni medianiche fino alle dettagliate conversazioni con suo figlio Andrea. Il primo libro, oltre alla fedele cronistoria, riporta un appendice con decine di pagine dedicate a riflessioni, trascrizioni delle comunicazioni dal 1983 al 1985 e poi fotografie dei reperti, quali le pagine di giornale macchiate di rosso, una foto che ritrae la signora Anita con il pennarello attaccato al palmo e le incredibili fotografie ad infrarossi scattate al letto del fiume. Ancor più incredibile è il secondo libro, scritto dopo qualche anno, che grazie a questo può vantare una documentazione ancor più sorprendente. Infatti, all'interno del libro si può trovare il parere ufficiale della dottoressa Elisabetta Settembrini, esperta grafologa, che confrontò la grafia autentica della signora Anita con quella prodotta durante le sedute di scrittura automatica, nonché la grafia autentica di Andrea, comunicando che la grafia riprodotta con la scrittura automatica fosse molto più simile alla grafia di Andrea che a quella della signora Anita. Un fatto oggettivamente rilevante, quanto incredibile. Seguono poi capitoli altresì interessanti, che minuziosamente forniscono informazioni su come centinaia di persone abbiano avuto segni della presenza di Andrea in situazioni di pericolo, o di come abbiano ricevuto messaggi da parte di Andrea. Questi messaggi, analizzati dall'avvocato Sardos Albertini, diedero ulteriori positive conferme in quanto, parte di essi, contenevano informazioni riconducibili ad Andrea o riportanti fatti di dominio non pubblico. Nell'aprile 2005, l'avvocato Sardos Albertini morì. Forse non potremo mai conoscere la verità, ma questa volta mi piace immaginare Andrea che accoglie suo padre al cospetto della grande luce. Io sono Enzo Barone e quello che avete appena ascoltato era Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Grazie a Monica Nasato per la revisione dei testi. Se desiderate, potete condividere questo podcast e lasciarmi una recensione su iTunes o un commento su Spreaker. Cronache dall'altro mondo è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e Spreaker ed offrirà presto dei contenuti extra ai quali potrete accedere all'indirizzo www.paranormale.com. Inoltre, potete seguire paranormale.com su Instagram e Facebook. Se siete a conoscenza di storie simili nelle vostre vicinanze, potete scrivermi a info@paranormale.com. Sarò felice di approfondire.